Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
FM, la Radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio da Mara Miceli. Ecco, questo appuntamento di storie ci presenta un libro edito da EDB, dal titolo La domanda che vola, educare i bambini alla morte e al lutto. Io do il ben trovato ai nostri microfoni al professor Francesco Campione. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Lei è docente di psicologia clinica alla Facoltà di Medicina di Bologna. E siamo qui assieme per presentare il suo ultimo lavoro, edito dalle edizioni EDB, La domanda che vola, educare i bambini alla morte e al lutto. Professore, è difficile nella nostra cultura mediterranea italiana in particolare districarsi da questo atteggiamento che vede la morte troppo spesso esorcizzata. Bisognerebbe forse, professore, educare noi adulti per primi al concetto di morte prima di trasferire le nostre consapevolezze ai nostri figli?
Certo, questo è giustissimo, però sapendo che la morte non può essere un concetto, cioè che non possiamo concepirla come se potessimo capire di cosa si tratta.
Professore, la cosa che proprio non bisogna fare, dire, quando un bambino ci pone una domanda sulla morte, qual è?
Non bisogna lasciarlo senza risposta. Questa è la cosa, l'unica cosa che assolutamente non bisogna fare.
Siamo abituati a raccontare storie, lei ce lo dice per primo nel suo libro Babbo Natale, il topino che lascia i soldini al posto dei denti. Ecco, noi siamo costellati da un mondo fantastico, pronto a intervenire sulla dura realtà, in qualche modo scongiurare gli aspetti spesso drammatici dell'esistenza. È giusto trasferire a tempo debito questo incanto per giustificare una perdita, un lutto?
Dipende dall'età del bambino, dipende da come lo si vuole educare. Le impostazioni educative fondamentalmente sono tre: o lo si educa a scoprire il mondo, come se la verità fosse già pronta solo da scoprire sotto strati di ignoranza, oppure lo si educa a inventarsela la verità, cioè a immaginare come potrebbero stare le cose, oppure lo si educa a fare dei percorsi di rivelazione della verità. Ecco, questa è una scelta che bisogna fare prima e che purtroppo quasi nessun genitore viene aiutato a fare.
Certo, perché è difficile preventivamente immaginare appunto una perdita e un momento di grande dolore. La morte è evidentemente un evento doloroso in una famiglia. Come gestire prima la propria sofferenza di fronte ai bambini? Prima poi evidentemente di trasferirla a loro.
Ma non è detto che sia sempre negativo trasferirla. Per esempio la si potrebbe trasferire insegnando a gestirla. Cioè il fatto, questa idea che i bambini debbano essere preservati dalla sofferenza è un'idea in fondo un po' infantile. I bambini vanno aiutati a gestire la sofferenza, perché prima o dopo la dovranno incontrare. È un grande dissidio nell'educazione ai bambini, nell'educazione alla morte dei bambini su questo punto. C'è chi cerca di non trasferire loro la sofferenza per non traumatizzarli e c'è chi gliela sbatte contro come se la verità potesse essere di per sé positiva. Cioè bisogna trovare una via intermedia.
Un giusto compromesso. Lei trova per esempio contenerci, mostrarci forti, far finta di nulla, oppure lasciare che il dolore si manifesti pur magari contenendolo ed evitando appunto un'atmosfera tragica e inevitabile che è appunto quella del lutto?
Dipende dagli attori in campo. Se un genitore per esempio è distrutto dal dolore e mostrerà inevitabilmente di essere distrutto dal dolore, cioè che il dolore distrugge, comunicherà questo al bambino. non è che l'unica alternativa è nascondere il dolore, c'è l'alternativa di cercare di confrontarsi con quel dolore e dopo mostrarlo al bambino. Ma è che nell'educare un bambino a gestire il dolore o a gestire la morte o la perdita, l'adulto deve prima crescere.
Molti adulti non sono ancora cresciuti in tal senso, lei ritiene?
Purtroppo non sono ancora cresciuti e spesso non vogliono, perché pensano che non ci sia quella possibilità.
Certo.
Cioè qui c'è un problema, un grosso problema educativo, cioè c'è un pregiudizio, per esempio, sul fatto che sulla morte non ci sia nulla da fare, che bisogna soltanto prenderne atto, rassegnarsi, che non ci sono rimedi. Questo per esempio è uno dei buchi della cultura laica, no? Si muore e poi bisogna prendere provvedimenti.
Ecco, ci fornisca qualche
elaborare soluzioni.
Ci fornisca qualche soluzione, qualche provvedimento di cui sta accennando. Qualche strumento proprio pratico.
Ma per esempio lo stare insieme, per esempio non schivare la domanda del bambino, per esempio dirgli, comunicargli che si può, anche se non si supera un problema, gestire. La morte è arrivata, la persona non c'è più, che significa? Noi insieme possiamo cercare di capire che significa. Questo innesca un processo lungo e complesso, che è il processo del vivere. Questo bisogna insegnare al bambino. Non che c'è una soluzione puntuale, uno è morto e rivive, oppure uno è morto e bisogna rassegnarsi perché non c'è più niente da fare. Uno è morto e bisogna vivere con quella morte, tutti insieme.
Secondo lei i bambini dovrebbero partecipare a un funerale?
A seconda dell'età, e soprattutto perché a seconda dell'età gli si può chiedere.
Certo.
Cioè, secondo me i bambini andrebbero fatti partecipare, ma non in astratto perché è giusto o sbagliato, ma perché questo gli fa bene, perché questo è utile per la loro crescita, perché vogliono partecipare, quindi non forzarli, e perché questo giova ai rapporti dei bambini con gli altri anche dopo. Se tutto questo non si verifica, è bene non farli partecipare. Cioè, quello che bisogna evitare è di farsi una regola rigida, acritica. Ci sono quelli che dicono i bambini no, i bambini vanno esclusi, e ci sono quelli che dicono i bambini sempre, non va bene, i bambini sì, se ci sono le condizioni, i bambini no, se non ci sono le condizioni.
Certo. Lei verso la fine del libro racconta anche le sue esperienze personali in tal senso, ad esempio come ha raccontato a sua figlia la scomparsa,
certo,
di suo fratello.
Certo.
Ecco, in quel frangente lei riporta alcune domande di sua figlia proprio davanti alla lapide. Ne deduco dunque che lei ha ritenuto giusto portare sua figlia al cimitero, luogo simbolico e fisico. Trova che onorare i defunti è un modo per farli continuare a vivere con noi?
Sì, può essere. Può essere un modo per farli continuare a vivere con noi, può essere un modo anche per travisare la loro vita. Tante persone, per esempio, che vorrebbero essere lasciate in pace, vengono onorate e non avrebbero voluto. Il problema è cercare di includere anche i morti in questa vicenda.
Certo.
Io ho portato mia figlia al cimitero perché mia figlia mi chiedeva sempre dove è andato lo zio Paolo. Allora l'ho portata al cimitero per parlare con lei, ma come si vede dal racconto, come dire, quel discorso è ancora aperto.
È ancora aperto, infatti. Senta, professor Campione, nella terza parte del libro la domanda che vola, che voglio ricordare ai nostri radioascoltatori, è già in libreria per l'edizione DB, lei ci illustra la sua personale proposta di educazione alla morte, dicendoci che sostanzialmente scienza e mistero, verità e favole, forse la miscela vincente. Ce la puoi illustrare un po' meglio?
Sì, certo, molto brevemente. In definitiva noi nella nostra cultura abbiamo due opzioni nell'educazione alla morte dei bambini, nell'affrontare la morte con un bambino. Una è l'opzione di consolatoria, quando in fondo il bambino ci chiede ma dove sono andati coloro che non ci sono più, noi diciamo che sono andati da qualche parte e il bambino stesso ci aveva fatto questa domanda in qualche modo sottintendendo che sono ancora vivi, che da qualche parte ci sono ancora. noi lo consoliamo dicendo sì, sono ancora da qualche parte, sono andati per esempio in cielo. Questa è una delle opzioni, quella più spontanea, quella più immediata, quella più corrispondente in qualche modo anche alla fede più diffusa nella nostra cultura, certo. Da un certo punto di vista, no? Cioè in definitiva è anche un lascito della nostra cultura di quando era molto forte la fede nell'aldilà, cioè continua in qualche modo. Ecco, l'altra opzione è invece l'opzione secondo la quale la verità è materiale, bisogna spiegare ai bambini che cosa vuol dire morire dal punto di vista biologico, che i morti vanno seppelliti, che poi si trasformano, che c'è una trasformazione della materia e così via. Secondo me entrambe queste posizioni si prestano a delle critiche importanti. La critica alla prima opzione fondamentale è che molto spesso noi diciamo ai bambini che i nostri morti sono andati in cielo senza crederci. Molte persone lo dicono così perché è la risposta più facile. E questo è, come dire, in definitiva, tra virgolette, un inganno al bambino, no? Una risposta troppo facile, perché è giusto dire sono andati in cielo quando tu ci credi che ci sia il cielo, non per toglierti una patata bollente. La critica che si può fare alla seconda opzione è che questa opzione in definitiva non risponde alla vera domanda del bambino. Cioè il bambino ci chiede, dicendoci dove sono andati i morti, non può accontentarsi della risposta su dove sono andati fisicamente. Lui vuol sapere anche qualcosa di che ne è della loro anima, che ne è della loro storia, che ne è dei loro ricordi, che ne è delle esperienze che abbiamo fatto con loro, che ne è della loro biografia. Su questo, in quella risposta lì, non c'è assolutamente nulla. Quindi noi, cioè come dire, abbiamo di fronte una cultura che è molto carente nelle sue due possibilità. Allora qual è la via che bisogna esplorare? La via che bisogna esplorare va esplorata dal punto di vista di quella che probabilmente è, tra virgolette, la verità. La verità è che noi, in definitiva, non sappiamo con certezza, non possiamo con certezza dire che cos'è la morte. Possiamo desiderare saperlo, come di fronte al mistero. E allora mi sembra che l'opzione giusta col bambino sia quello di utilizzare tutto, di dirgli come dice la scienza che quello che succede al suo corpo, di dirgli anche che ci si può credere che si sopravviva, così eccetera, ma di dirgli anche che quando qualcuno muore comincia tutti insieme la ricerca della rivelazione di un mistero che nessuno ha ancora svelato e che insieme dobbiamo desiderare svelare. Io immagino, per esempio, che se riuscissimo a fare questo, noi potremmo anche, come dire, confessare ai nostri bambini, quando ci fanno una domanda troppo difficile sulla morte e sulla quale non sappiamo rispondere, confessare anche che non sappiamo fino in fondo rispondere, che bisogna andare a una ricerca, che c'è un mistero. Cosa ne sarebbe, per esempio, del rapporto tra noi e i nostri figli se noi dovessimo continuamente perseguire lo svelarsi di un mistero insieme? Significherebbe che non possiamo lasciarci.
Scienza e mistero, verità e favole, sostanzialmente. Questa è la strada che lei ci suggerisce di intraprendere. Sì. Ma se io le chiedessi all'uomo Francesco Campione,
sì,
la sua personale visione,
sì,
della morte, cosa c'è dopo la morte? Lei che mi risponderebbe non da scienziato, ma da uomo?
Ma io, come dire, da uomo desidererei ardentemente che ci fosse qualcosa. Da scienziato so che qualcosa c'è, ma non è quello che c'era prima, è qualcos'altro. Ci sono gli altri che possono continuare la tua vita, ci sono gli altri che possono. E però su quel qualcos'altro che si desidera sempre che ci sia, si può solo continuare a desiderare. E io come persona ardentemente desidero che qualcosa ci sia.
Certo. Professore, che cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
mi occupo da tantissimi anni di assistenza psicologica alle persone che hanno un lutto, che alle persone, ai morenti, così eccetera, e nel corso della nostra dell'assistenza alle persone noi incontriamo anche le famiglie che perdono un caro e che hanno anche i bambini, quindi incontriamo anche spessissimo nella nostra esperienza clinica appunto la preoccupazione dei genitori per i bambini, cosa gli diciamo e poi le domande che fanno e poi piano piano nel corso del tempo le persone poi arrivano a chiedere consiglio, a portare i bambini, perché i bambini appunto nel momento ti mettono in fortissima difficoltà, ti mettono in forte crisi, cioè una delle crisi più difficili da sormontare quando si ha un lutto è come si ripercuoterà il modo in cui uno fa il lutto sui propri bambini, fa parte del nostro lavoro, per cui poi in reazione anche a un atteggiamento fondamentale della comunità scientifica a cui appartengo, cioè gli psicologi, che adesso si sono spostati tutti dalla parte della psicologia biologica, mi è sembrato che bisognasse un pochino anche mettere a fuoco un'altra possibilità.
Ecco, professore, prima di salutarci io lascerei ascoltare un breve inserto tratto dalla domanda che vola: come educare i bambini alla morte e al lutto, per le edizioni EDB. La voce è di Rosario Tronnolone.
Vediamo cosa comunicare al bambino alla morte di un genitore e in che modo è opportuno farlo. I messaggi essenziali sono tre. Il genitore morto non sarà mai più con il bambino. Il genitore non voleva abbandonare il bambino. Il genitore non tornerà mai più. Quando poi il bambino crede di essere responsabile della morte del genitore, deve essere rassicurato in modo empatico che non ha alcuna responsabilità in quello che è accaduto. Informare il bambino che il genitore morto non sarà più con lui avrebbe la funzione di sostenere il senso di realtà del bambino. Tardare a spiegare il motivo dell'assenza del genitore morto servirebbe solo a prolungare l'insicurezza del bambino e a provocarne il diniego, la negazione della realtà dei fatti. Lo scopo è di aiutare il bambino a stare meglio, combattendo l'insicurezza e i meccanismi di difesa immaturi. Nel caso che il bambino sia già informato, potrebbe avere bisogno di essere aiutato per gestire i sentimenti di tristezza e rabbia. Le spiegazioni dovrebbero essere adeguate alle sue capacità di comprensione e di uso del linguaggio, tenendo conto che i bambini capiscono più di ciò che sanno esprimere e quindi si può comunicare meglio con i toni e i gesti che con le parole. Quando si usano le parole, esse devono essere semplici e le frasi brevi. I dettagli su come il genitore è morto si possono tralasciare, rinviandone la comunicazione ad un momento successivo. Scendendo nel dettaglio, quando un bambino ha tra i 9 e i 12 mesi di età, si può dire semplicemente, con tono sinceramente triste, «Mamma è morta, è andata via e non tornerà più». A questa comunicazione dovrebbe seguire immediatamente un'informazione rassicurante relativa a chi si prenderà cura del bambino. Tra i 15 e i 18 mesi si può aggiungere qualcosa. Mamma era molto malata ed è morta. Non può più essere tra noi. E anche stavolta bisognerà naturalmente aggiungere che c'è qualcuno che si prenderà cura del bambino. Poi bisognerebbe comunicare in qualche modo al bambino che il genitore non voleva morire. Poiché un bambino tende a considerare gli adulti onnipotenti, e qualunque cosa che li riguarda può essere considerata intenzionale. Se il bambino esprime il desiderio che il genitore morto torni, è necessario comunicargli che non tornerà più. Fornire questa spiegazione può essere una sfida per il genitore superstite, perché bisogna ripeterlo al bambino tante volte per contrastare il desiderio del bambino che il genitore morto torni. Una ripetizione del genere può sembrare una sincerità crudele all'adulto, che potrebbe avere la tentazione di assecondare il desiderio del bambino, ma così facendo egli si mostrerà sincero, favorendo il processo di risoluzione del lutto, che potrebbe bloccarsi proprio per la mancata presa d'atto, attraverso la negazione della realtà, dell'irreversibilità della perdita.
Sono a colloquio con il professor Francesco Campione, che ci presenta il suo libro La domanda che vola, come educare i bambini alla morte e al lutto, della quale abbiamo ascoltato un breve inserto per la voce di Rosario Tronnolone. Quindi scienza e mistero, verità e favole, questa è la formula, la miscela perfetta con la quale raccogliere per poi destinare nelle mani di un bambino la domanda che vola. Io la ringrazio, ringrazio il professor Francesco Campione per averci raccontato appunto di questa domanda che vola, suggerito una serie di percorsi educativi per appunto educare i bambini alla morte e al lutto. Buon lavoro professore, grazie.
Grazie, grazie a voi, grazie.
Termina così questo incontro di storie, pagine e fogli, 105 FM e Radio Vaticana in diretta. Ci ritroviamo evidentemente con un'altra storia martedì prossimo. Saluto e ringrazio il professor Francesco Campione, ricordando il suo libro La domanda che vola, educare i bambini alla morte e al lutto, per le edizioni EDB. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto da Mara Miceli.
Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita. Giro, giro tondo, cambia il mondo. Non insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali, non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura è tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento, che è sempre più spento. Non li avviate al bel canto, al teatro, alla danza, ma se proprio volete, raccontategli il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore, il resto è niente.